Buongiorno anche da parte mia, è veramente un piacere essere parecchio questa mattina. Pensavamo che saremmo stati di meno, ma è sempre un piacere vedere anche ospiti durante il periodo estivo. E veramente siamo contenti di avervi qui, se è la prima volta che siete venuti, siete benvenuti. Abbiamo cantato Se in te sol si fonda, spera il nostro cuore. Sempre più profonda pace avremo, Signore. E forse anche il periodo estivo, quando ci apprestiamo ad andare in vacanza, quando siamo quasi pronti per le ferie, questo concetto di pace è un po' quello che bramiamo, quello che vogliamo: andare in ferie, staccare dal lavoro, magari da un po' di problemi, dalle difficoltà, dalla vita di tutti i giorni e andare un po' a riposarsi e cercare un po' di pace, un po' di serenità, un po' di riposo. E questo era un sentimento che il popolo di Israele per tanti anni, e forse ancora oggi, sta vivendo. Una delle promesse, come abbiamo sentito, che Dio ha fatto al suo popolo era quello di un Messia, di un Salvatore, di qualcuno che doveva venire per salvare il popolo di Israele, per portare pace, per portare serenità. E il popolo di Israele ha aspettato per tanti anni. Questa mattina vedremo un episodio molto conosciuto, che è l'ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme, che è un po' l'annuncio che Gesù ha fatto in maniera pubblica, che lui era quel Messia che il popolo di Israele stava aspettando. Nelle settimane scorse abbiamo visto altri episodi dai Vangeli. Siamo andati un po' a ritroso, se vogliamo. Con Giuliano 2 settimane fa abbiamo visto il comandamento che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli, quello di fare discepoli andando, battezzando, insegnando, e questo poco prima che il Signore Gesù sarebbe asceso in cielo. E la settimana scorsa invece siamo andati un po' più indietro e abbiamo visto subito dopo che Gesù era risorto, passeggiava, camminava sulla strada per Emmaus insieme ai due discepoli, spiegandogli tutti gli eventi che erano appena accaduti, la sua morte, la sua risurrezione, andando alle scritture. E abbiamo visto che attraverso questo i due discepoli, che erano confusi, che erano disperati, che erano dispiaciuti per quello che era successo, che non riuscivano a capire, hanno finalmente compreso tutti quegli eventi, grazie alla spiegazione di Gesù attraverso le scritture, e hanno riconosciuto finalmente la persona che era davanti a loro, che era il Signore Gesù. E così facendo hanno ritrovato quella speranza, quella gioia che era andata perduta quando hanno visto Gesù morire sulla croce. E oggi vogliamo appunto andare ancora un po' indietro, all'arrivo di Gesù a Gerusalemme, la parte finale del suo ministero, della sua vita. E appunto quando Gesù arriva a Gerusalemme e fa il suo ingresso trionfale nella città. Andiamo a leggere l'episodio nel Vangelo di Marco. Possiamo leggere da Marco al capitolo 11, versetto 1. Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: andate nel villaggio che è di fronte a voi. Appena entrati, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno. Scioglietelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua. Essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta fuori dalla strada e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro: che fate? Perché sciogliete il puledro? Essi risposero come Gesù aveva detto, e quelli li lasciarono fare. Essi condussero il puledro a Gesù, gettarono su quello i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. Molti stendevano sulla via i loro mantelli e altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. Coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene, il regno di Davide, nostro padre, Osanna nei luoghi altissimi. Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e, dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, Egli ebbe fame. Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa. Ma avvicinatosi al fico, non vi trovò niente altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. Gesù, rivolgendosi al fico, gli disse: «Nessuno mangi mai più frutto da te». E i suoi discepoli udirono. Vennero a Gerusalemme, e Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio, rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi, e non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il Tempio. E insegnava dicendo loro: «Non è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Ma voi ne avete fatto un covo di ladroni». I capi dei sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena di ammirazione per il suo insegnamento. Quando fu sera, uscirono dalla città. La mattina, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato». Gesù rispose e disse loro: «Abbiate fede in Dio». Possiamo fermarci qui con la lettura. Un episodio che conosciamo abbastanza bene, però magari ci sono tanti dettagli che non sempre riusciamo a notare. E uno dei primi dettagli, una delle prime cose che dobbiamo notare, sono i due villaggi che vengono menzionati al primo versetto, Betfage e Betania. Non sono villaggi qualunque, soprattutto Betania, perché Gesù aveva degli amici a Betania. A Betania vivevano Lazzaro, Marta e Maria, che erano fratelli e sorelle, tre amici intimi di Gesù. E Gesù era andato spesso a trovarli durante i suoi anni di ministero. E soprattutto una di quelle visite fu una visita particolare, perché Lazzaro si ammalò e morì. Ma Gesù andò lì e lo riportò in vita. E questo episodio era un episodio che tutto il villaggio aveva visto, aveva assistito, aveva testimoniato, e tutti quindi conoscevano Gesù e conoscevano qual era la sua potenza e la sua autorità sulla morte e sulla malattia. E conoscevano Gesù perché vedevano questa amicizia, la sua compassione, il suo affetto per Lazzaro, Marta e Maria. E quindi la richiesta che Gesù fa ai suoi discepoli è molto particolare. Gli dice: «Andate in questo villaggio e prendete un asino. Appena entrate troverete un asino legato alla porta, scioglietelo e portatelo da me. E se qualcuno vi dice qualcosa, rispondetegli così: il Signore ne ha bisogno». Così i discepoli vanno, trovano quest'asino, come il Signore Gesù gli aveva detto, anche perché forse il Signore conosceva quel villaggio e sapeva esattamente dove c'erano magari persone che vendevano gli animali, e quindi li mandano in un punto preciso. I discepoli vanno, trovano quest'asino, fanno come il Signore gli ha detto, lo slegano e stanno per portarlo via, quando qualcuno li ferma e gli dice: «Scusate, ma che state facendo? Venite qua, vi prendete gli animali così, senza chiedere, senza il permesso?» E i discepoli rispondono come Gesù gli dice: «Il Signore ne ha bisogno». E così hanno via libera. È un po' strano questo episodio. Magari possiamo accostare Gesù a, non lo so, a una persona importante che si sente il diritto di poter fare quello che vuole, andare dove gli pare, perché tanto lui è lui, basta la sua persona, basta il suo nome. Magari conosciamo, abbiamo sentito parlare di VIP, dei VIP che vanno in giro e solo perché sono una persona importante, conosciuta, possono entrare in qualunque locale o fare quello che vogliono. Ma questo non è quello che Gesù stava facendo. Gesù aveva un piano ben preciso. Stava orchestrando il suo ingresso in Gerusalemme con un piano ben preciso. E questo piano prevedeva che lui dovesse montare un asino per entrare nella città, e prevedeva che ci fosse una folla che lo acclamasse. E Gesù manda i suoi discepoli in quel paese perché sapeva che nel momento in cui il paese sapeva che Gesù era lì, che prendeva un asino e che stava andando a Gerusalemme, la folla lo avrebbe seguito, perché quella folla conosceva il Signore Gesù. Quella folla aveva assistito alla potenza del Signore Gesù, alla sua autorità. Aveva visto il miracolo di Lazzaro che tornava in vita, e quella folla era attratta dal Signore Gesù. E ovviamente Gesù appunto non sta cercando solo un mezzo un po' più comodo per percorrere l'ultimo tratto di strada per arrivare in città, ma ha bisogno di un asino e ha bisogno appunto di una folla che, come abbiamo letto, va davanti a lui o lo segue dietro e lo acclama e lo osanna. Mettono i mantelli per strada, le fronde, delle palme, così che l'asino ha un percorso comodo da percorrere. Ma perché Gesù fa tutto questo? Perché Gesù cura il suo ingresso in questi dettagli? L'asino è importante perché attraverso Gesù che montava quest'asino, entrava in città, stava adempiendo una profezia, una promessa che leggiamo nel profeta Zaccaria, capitolo 9, versetto 9. E leggiamo: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Gesù, montando l'asino, entrando in Gerusalemme, a cavallo di un asino, sta adempiendo una profezia, sta mandando un messaggio forte, sta dicendo: io sono quel re, io sono quel Messia che vi è stato promesso, che voi aspettate da tanti anni. Sono io quel re giusto, quel re vittorioso e quel re umile. Ovviamente la scena di un re a cavallo di un asino non è molto consueta, soprattutto a quei tempi, siamo all'impero romano, quando l'imperatore magari tornava da un viaggio, da una battaglia, entrava in città, non stava certo a cavallo di un asinello, stava a cavallo del suo destriero, del suo stallone, oppure sul carro trainato da più cavalli, e c'era tutta una folla che acclamava, e in questo modo lui dimostrava tutta la sua forza, la sua potenza, la sua maestà. L'asino invece era la cavalcatura non di un re, ma di un servo. L'asinello non poteva essere cavalcato andando in battaglia. Un soldato sarebbe stato un bersaglio molto facile a cavallo di un asino. Però Gesù sale su un asinello, su una cavalcatura dedicata, adatta ad un servo. E infatti la descrizione che abbiamo letto in Zaccaria parla di un re giusto, vittorioso, ma anche di un re umile. E questa immagine è una rappresentazione bellissima di quello che è il Vangelo, e più avanti vedremo meglio questa cosa. E quindi c'è questa folla che osanna, che appunto, come ha detto Antonio, osanna vuol dire salvaci, salva ora, il popolo vuole essere salvato, il popolo sta cercando quella pace che non c'è, quella serenità che non sta sperimentando, e il popolo sta aspettando da tanti anni appunto quel Messia che era stato promesso da Dio. E Gesù sta rispondendo e sta dicendo: sono io sono il figlio di Davide, io sono il re dei re e sto venendo per darvi pace, per salvarvi. Una volta che Gesù è entrato nella città, fa qualcosa di strano, ancora qui. Abbiamo letto, Gesù entra, si guarda intorno, fa un giretto e poi torna via. Torna, non so dove dormiva, esce dalla città. È un po' strano, dice: ma come, sei venuto tutto questo ingresso trionfale, ti guardi intorno come quasi fossi un turista e poi te ne vai. Però, come abbiamo detto, ogni dettaglio era importante. Gesù stava facendo le cose non per caso, ma perché aveva un piano ben preciso. Così Gesù se ne va. E forse il popolo, anche i discepoli, erano rimasti un po' sconcertati, un po' confusi. Dice: perché, Signore, questa cosa? Ma vediamo poi che il giorno dopo Gesù si incammina per tornare a Gerusalemme. Ormai il suo ingresso trionfale è stato fatto, il messaggio che voleva mandare lo ha mandato, però c'è ancora tanto da fare, e torna a Gerusalemme, e sulla strada ha fame, come tutti quanti, gli viene fame, vede da lontano una pianta di fico con tante foglie e va perché vuole mangiare. E se noi estrapoliamo questo piccolo episodio fuori dal suo contesto, sembrerebbe una cosa stranissima. Non riusciremo veramente a capire. Sembra quasi che, sapete, quando stiamo affrontando un esame o abbiamo un colloquio di lavoro o dobbiamo prendere una decisione importante per la nostra vita, siamo nervosi, non siamo così sereni magari, dormiamo poco la notte, siamo pensierosi, cerchiamo di capire cosa succederà nel futuro. E appunto siamo un po' nervosi che basta un piccolo disappunto che scattiamo. Penso che ognuno di noi ha sperimentato qualcosa del genere. Basta qualcosa che va storto che siamo così nervosi che reagiamo male. Ma quello è, potrebbe sembrare che Gesù sta reagendo così. Sta andando a Gerusalemme, deve compiere qualcosa di veramente importante, di veramente difficile, e un piccolo disappunto, quell'albero che non ha frutto, come lui si aspettava, lo fa scattare. Ma non è così. Gesù non si fa comandare delle circostanze, Gesù non perde la pazienza. Gesù sta approfittando di quell'albero per dare un messaggio. Quell'albero da lontano ha delle foglie verdi e Gesù si aspettava che quelle foglie indicassero la presenza di frutto nell'albero. Gesù si avvicina e quel frutto non c'è. E Gesù porta il suo giudizio su quell'albero. Vedremo perché. E ripeto, se stravogliamo questo episodio dal suo contesto, difficile da spiegare, ma il Signore vuole insegnare qualcosa attraverso questo. Quindi Gesù va avanti, ed è importante che la Bibbia dice che i discepoli ascoltano, sentono quello che Gesù ha fatto. Magari stavano in distanza, però vedevano Gesù con l'albero. Quindi Gesù rientra in città, e anche qui possiamo pensare che Gesù perde la pazienza, Gesù perde il controllo, perché entra nel Tempio e inizia a fare un macello. A Roma direbbero ha sbroccato, cioè ha perso il controllo. Ha uno scatto d'ira, perde il controllo e inizia a cacciare tutti quanti dal Tempio, inizia a rivoltare ogni cosa nel Tempio. Ma anche qui non è uno scatto d'ira, Dio e Gesù non sta perdendo la pazienza o perdendo la calma, non sono le circostanze che comandano i comportamenti di Gesù, anche perché se fosse stato uno scatto d'ira sarebbe dovuto succedere la sera prima, il primo giorno appena arrivato a Gerusalemme. Abbiamo letto, Gesù entra a Gerusalemme, si guarda intorno, studia la situazione del Tempio e poi va via. Se quello era uno scatto d'ira sarebbe dovuto succedere subito, invece non succede così. Gesù ha un piano ben preciso, entra nel Tempio e fa una gran pulizia. Perché il Signore Gesù si comporta così? Sta mandando un altro messaggio anche qui, perché nell'insegnare fa suo un versetto di Isaia dove Dio parla e dice: la mia casa è un luogo di preghiera. E Gesù sta ancora mandando un messaggio, sta dicendo: questa è la mia casa. E sta dicendo: io sono Dio, io sono il figlio di Dio. E poi cita un versetto di Geremia dove dice: avete trasformato la casa di preghiera in un covo di ladroni. Il Signore Gesù sta portando quel giudizio. Abbiamo letto, lui era un re giusto, e quindi un re giusto porta il giudizio sulle cose che non sono giuste, sulle cose sbagliate. E il suo giudizio è sulla città di Gerusalemme, sui capi religiosi, sul popolo di Israele, che hanno trasformato qualcosa di così importante come il Tempio e così importante come il sistema sacrificale in qualcosa di sbagliato, un modo per fare soldi, per guadagnarci sopra. Il Tempio rappresentava la presenza di Dio, i sacrifici erano un modo per il popolo di Israele di avvicinarsi a Dio, dare gloria a Dio ed essere usati da Dio per le benedizioni delle nazioni. Invece il popolo di Israele cambia questa cosa e usa Dio per i suoi interessi, usa i sacrifici per guadagnarci e per arricchirsi. E Gesù arriva e dice: questa è la cosa più grave, la prima cosa da risolvere, da sistemare, il primo errore da giudicare. Uno straniero che arrivava, quello era un periodo di Pasqua, quindi tanti dalla nazione di Israele andavano a Gerusalemme apposta per offrire sacrifici, e da lontano magari tutto questo caos, tutto questo trambusto di mercanti, di animali, di persone che entravano e venivano nel Tempio, potevano dare l'impressione di un popolo devoto, un popolo impegnato a onorare Dio. Ma poi avvicinandosi, come ha fatto Gesù, si vedeva che non era così, che era qualcosa di sbagliato, che mancava del frutto. Da lontano il Tempio poteva sembrare come l'albero di fico con delle foglie verdi, in salute, rigoglioso, ma avvicinandosi si vedeva che mancava il frutto. E qui capiamo l'episodio con il fico. E l'episodio con l'albero di fico ci spiega quello che Gesù fa nel Tempio. Il Tempio era un albero con tante foglie verdi ma senza frutto, con tutto di ciò che era sbagliato. E Gesù come maledice il tempio, come maledice il fico, come porta il suo giudizio sul fico, porta il suo giudizio sul tempio, o meglio, sul popolo di Israele che sfruttava il tempio per i suoi interessi. E i discepoli che avevano sentito iniziano magari a capire quello che Gesù stava facendo. Però il popolo di Israele si aspettava un comportamento diverso da Gesù. Il popolo di Israele voleva un re che veniva, un messia che veniva e li liberava da chi? Dal nemico. E per loro il nemico numero uno erano i romani, l'impero romano che con la loro tirannia li schiacciava. E il popolo di Israele voleva essere liberato, voleva un re glorioso, vittorioso, che veniva, ma che veniva non a cavallo di un asinello, ma a cavallo di un destriero, con forza per liberare il popolo dal nemico romano. Ma così non è. Gesù invece arriva e giudica il popolo stesso. Il popolo vuole un salvatore che giudica il nemico. Quel salvatore viene, ma il primo ad essere giudicato è il popolo stesso per i suoi peccati, per i suoi errori, per aver trasformato il suo rapporto con Dio in un interesse proprio. Il popolo di Israele sarebbe dovuto essere uno strumento nelle mani di Dio, invece la cosa è stata cambiata. Dio era uno strumento nelle mani del popolo di Israele per i propri interessi. E Gesù viene e giudica questo. Spesso ci sentiamo forse come il popolo di Israele. Abbiamo problemi, difficoltà nella nostra vita, andiamo da Dio, cerchiamo un salvatore che venga e ci liberi da tutti quelli intorno a noi che sono sbagliati, tutti quelli che si comportano magari in maniera sbagliata nei nostri confronti. Vogliamo un giudizio sulle persone che stanno intorno a noi, sui loro errori, sui loro peccati, e spesso dimentichiamo che siamo noi i primi a dover essere giudicati, il nostro peccato che deve essere giudicato. Ed è quello che Gesù vuole fare. Perché Gesù ha orchestrato il suo ingresso a Gerusalemme in questo modo? Perché Gesù ha voluto che fosse osannato, che fosse proclamato il re, il figlio di Davide, entrando a Gerusalemme? Gesù stava mettendo Gerusalemme con i suoi abitanti, con i capi religiosi, con il popolo di Israele tutto, davanti a una decisione. Una decisione che aveva solo due risposte. Il popolo di Israele si trovava davanti a un bivio. Il Signore Gesù stava forzando la mano di tutto il popolo a prendere una decisione e sta dicendo: io sono quel re che voi aspettate. Io sono quel Messia che voi attendete. Adesso voi cosa fate? Qual è la vostra risposta? Non c'è alternativa. O mi accettate come re, o mi rifiutate e mi condannate. Perché se non sono il re e mi sto appropriando del titolo di re, di Messia, di figlio di Davide, devo essere giudicato se non lo sono. E il Signore Gesù non vuole lasciare alternativa al popolo di Israele. Gli sta forzando la mano, vuole che prendano una decisione. O mi accettate o mi condannate. Ed è quello che il Signore Gesù fa ancora oggi. Non c'è alternativa. Gesù ha proclamato nella sua parola, nella storia, di essere il figlio di Dio, di essere venuto per salvare ogni cuore, ogni uomo, ogni persona su questa terra. E non ci sono alternative. O crediamo che lui era veramente Dio, che era venuto per salvare il mondo, o lo stiamo rifiutando. Non ci sono alternative, non ci sono rimandi. C'è una decisione da prendere. O crediamo in Lui, in quello che Lui era, o lo stiamo rifiutando. E tutte e due le decisioni comportano delle conseguenze. Se crediamo che Gesù era il re, ci dobbiamo sottomettere a Lui. Dobbiamo dare la nostra vita a Lui e seguirlo e accettare la sua giustizia, prima di tutto, sulla nostra vita e sul mondo intero. Se non crediamo a Lui, stiamo rifiutando quella salvezza che Lui ha in serbo per te. E questa è una decisione che ogni persona deve prendere. Non ci sono alternative. E quindi Gesù, dopo che ha liberato il Tempio, che ha insegnato ancora una volta che lui era il figlio di Dio, esce di nuovo e torna via, la sera torna a casa. E la storia ancora non finisce, va avanti. E forse il popolo ancora una volta è confuso, dice: ma come, noi stiamo comunque aspettando una liberazione? Forse anche i discepoli ancora non hanno capito, ancora stanno cercando di mettere insieme tutti i pezzi. Sono passati 2 giorni da quando il Signore Gesù è entrato trionfalmente a Gerusalemme e ancora sembra che non è successo nulla. La mattina dopo escono di nuovo per tornare a Gerusalemme e Pietro vede quell'albero di fico seccato. È quasi meravigliato, torna da Gesù e gli dice: maestro, guarda, è successo esattamente quello che tu hai detto che doveva succedere. E Gesù forse lo guarda un po' dispiaciuto e dice: Pietro, ancora non credi a chi sono io, ancora non credi alla mia autorità. E lo invita, gli dice a lui e ai suoi discepoli: abbiate fede. E questo l'episodio che chiude con il fico ci sta confermando che quello che Gesù dice verrà portato a compimento. La maledizione che il giorno prima Gesù aveva mandato sul fico, il giorno dopo era stata adempiuta. Gesù mantiene la sua parola. Gesù è un re giusto e vittorioso, ed sono 2 attributi importanti, perché si può essere giusti, ma se non si è in grado di applicare quella giustizia, allora è un re mancante. Gesù è giusto e vittorioso, è un re giusto e un re capace di applicare quella giustizia, senza che nessuno lo possa fermare. E quello che lui dice avverrà. E forse nella nostra vita abbiamo creduto a Gesù come re. Sappiamo che lui era il figlio di Dio che è venuto a salvare. Però forse la nostra vita, le nostre circostanze ci stanno un po' scoraggiando. Stiamo perdendo quella pace, quella serenità. Forse stiamo perdendo fede in Dio, perché sembra come che la nostra vita in lui non sia poi così bella, così esaltante. E questo episodio ci può incoraggiare. Il Signore Gesù ci dice: abbi fede, le mie promesse si avvereranno, la mia salvezza è vera per te oggi, lo sarà ancora in maniera definitiva quando io tornerò e ogni ginocchio si inginocchierà davanti a me. Abbiamo detto che l'immagine di Gesù su un puledro, di un re umile, è una rappresentazione meravigliosa del Vangelo, perché Gesù non viene a portare una salvezza con la forza. Il popolo di Israele non poteva ottenere la salvezza grazie ai suoi meriti, a qualcosa che lui faceva. L'abbiamo visto, Dio gli aveva dato al popolo di Israele un mezzo per avere il perdono dei peccati, che erano i sacrifici. E il popolo, abbiamo visto come ha rovinato quella pratica e l'ha trasformata in qualcosa che portava interesse a loro. Gesù viene su un puledro dicendo: voi avete fatto uno scambio, vi siete messi voi al posto di Dio e voi avete usato Dio per i vostri interessi. E l'unico modo per essere salvati è che c'è un altro scambio, è che quel re che viene, viene non per essere esaltato, ma viene per servire. E questo è il Vangelo, Gesù il re che viene per dare la sua vita al posto nostro. La strada che Gesù stava percorrendo da quel giorno, ancora per pochi giorni, l'avrebbe portato sulla croce, dove lui ha dato la sua vita per noi, dove c'è stato un ulteriore scambio. Quel giudizio di Dio sul peccato doveva essere nostro e Gesù l'ha preso su di sé in maniera umile, prendendo forma di servo, come scrive Paolo nella sua epistola. E Gesù è morto al posto nostro e Gesù ha dato la sua vita per noi morendo sulla croce. E quello è un sacrificio unico, perfetto, sufficiente. E quindi Gesù stava anche ribaltando e concludendo tutto il sistema sacrificale che Israele stava portando avanti, che abbiamo visto era fallace. E Gesù dice: io sono quell'animale che va sacrificato, quell'agnello. Sono un leone di Giuda, come abbiamo sentito prima, ma sono anche l'agnello che viene a salvare, che porta su di sé i peccati del mondo. Sarebbe stato bello essere tra la folla e assistere all'ingresso di Gesù in Gerusalemme e acclamarlo. Forse però anche noi saremmo rimasti un po' scossi a capire che il giudizio prima di tutto viene su di noi. Il peccato che va giudicato deve essere è prima quello che sta nel nostro cuore. Però è anche bello sapere che Gesù appunto è un re umile che viene a salvare e a dare la sua vita al posto nostro. E il pane e il vino che prenderemo adesso rappresentano proprio il sacrificio di Gesù su quella croce. Rappresentano il suo corpo e il suo sangue che lui ha versato per il perdono dei nostri peccati, affinché noi potessimo avere quella salvezza, affinché noi potessimo trovare pace, speranza e fiducia in lui. E se Gesù è il tuo re, allora prendi il pane e il vino e ringrazialo per quello che lui ha fatto per te. Gesù può essere considerato in tanti modi, un amico, un profeta, un esempio, un uomo che ha cambiato la storia, però Gesù vuole prima di tutto essere considerato il tuo re e vuole che tu ti sottometta a lui. E se lui ancora oggi non è il tuo re, se la tua vita non gli appartiene, se non lo stai seguendo, se non hai fatto tua quella salvezza, allora non prendere il pane e il vino, che non cambiano nulla nella tua vita adesso, ma rifletti sulla tua posizione nei confronti di Gesù. A che punto sei? Chi è Gesù per te? E se non è il tuo re, ti invito a farlo diventare adesso il tuo re. E ogni decisione che prenderai adesso, non domani, oggi, in questo momento, avrà delle conseguenze, delle ripercussioni. E se Gesù diventa il tuo re, la tua vita sarà trasformata. Potrai trovare un senso vero a ogni tuo giorno e una speranza vera nel suo ritorno futuro. E se noi siamo, e se lui è il nostro re, ma stiamo vivendo un momento difficile, ricordiamoci che le sue parole sono vere, che le sue promesse verranno messe in atto. Nessuno può fermare il piano di Dio per la tua vita. Nessuno è così potente. Gesù è il re dei re e può portare avanti il suo piano nella tua vita oggi. Quindi possiamo prendere il pane e il vino. Invito Filippo e Dario, se possono venire avanti e aiutarmi con la distribuzione. Prendiamoci dei momenti per rispondere al Signore Gesù. Preghiamo. Signore, ti ringrazio perché tanti episodi dei Vangeli sono veramente episodi interessanti, sono episodi che ci insegnano tantissimo della tua vita qui sulla terra. E grazie perché, anche se sono episodi accaduti tanto tempo fa, sono ancora veri, reali per noi oggi. Perché tu, Signore, sei un vero re, che sei reale e vero ancora oggi, Signore. E grazie perché tu sei venuto non con forza, non con potenza, ma sei venuto a cavallo di un asinello, con umiltà, prendendo forma di servo e morendo al posto nostro. Qualcosa che noi non avremmo mai potuto fare, tu l'hai fatto per noi. E ci doni questa salvezza, ci doni questa gioia che si può trovare solo in te. E ti chiedo, Signore, affinché tu possa toccare il nostro cuore oggi, possa toccare il cuore di coloro che ancora non ti considerano il loro re, il proprio re. Voglio tu toccare il loro cuore, trasformare, aprire i loro occhi affinché possano vedere che tu veramente sei il re dei re e non c'è nessun altro re al di sopra di te. Grazie per la tua vita, grazie per il tuo sacrificio, grazie per quella speranza che è una certezza che noi abbiamo perché tu sei un Dio fedele e niente può fermare il tuo piano. Signore, benedetto sia il tuo nome nei cieli e sulla terra ancora oggi. Nel nome di Gesù. Amen.